condividere la propria testimonianza. Qual è la tua testimonianza? Cosa diresti ad una persona che ti chiede: raccontami cosa è successo nella tua vita di così straordinario? Dimmi come il Vangelo ti ha raggiunto. Ora, spesso, quando c'è una domanda di questo tipo, la nostra tentazione è quella di diventare pesantemente, come dire, di autopromuoverci, di dire: aspetta che ti racconto quello che io ero, quello che io ho fatto, l'importanza della mia vita, come il Signore mi ha salvato, mi ha mantenuto una persona di grande valore. Spesso noi facciamo della nostra testimonianza una occasione di autopromozione, di autosegnalazione. Sentite quanto, ascoltate una testimonianza, basta sottolineare tutte le volte in cui compare il pronome io, 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 io. Non è davvero qualcosa che esalta il Signore. Paolo, in Galati 1, ci dà un esempio di cos'è una buona testimonianza, di come si deve costruire, di come si può raccontare, di come si può presentare una testimonianza efficace della propria conversione, senza fare marketing della propria persona, senza fare autopromozione. E lo fa in Galati 1, nella seconda parte, e lo fa fondandosi sulla grazia di Dio, non sulla sua persona. Cos'era successo? Cosa dice Paolo? Paolo dice alcune cose. Verso 7, c'erano alcune persone che denigravano Paolo, che dicevano: Paolo, tu non vali niente, il tuo messaggio è vuoto. No, quello che tu dici, caro Paolo, è inconsistente, perché non c'è nessuna autorevolezza nella tua vita. Paolo spiega, in realtà non è proprio così. E dal verso 10 in poi Paolo dice come il Vangelo lo ha raggiunto, come il Vangelo lo ha chiamato. Ora, Paolo dice: io ero nella via di Damasco. Sappiamo tutti la storia, anche ci sono molti racconti anche cinematografici che in modo efficace hanno rappresentato questo evento. Paolo era nella via di Damasco e a un certo punto nella sua vita il Vangelo lo raggiunge, il Signore Gesù lo incontra personalmente. Lui ha un incontro personale con Gesù. E questa sconvolge la sua vita. E Paolo qua dice: guardate che io ho conosciuto il Vangelo, sono diventato cristiano, dice Paolo, non per motivo di una mia riflessione. Non sono diventato un cristiano a motivo di un approfondimento, di un ragionamento, di una meditazione, no. Anzi, perché io fino a quando mi sono convertito ero profondamente ostile alla Chiesa, ero ostile al Signore, ero un persecutore. Verso 13. Cosa ci dice Paolo? Quant'ero nel giudaismo, come perseguitavo la Chiesa di Dio. Paolo dice: no, per cui, ora, la mia conversione non è venuta fuori. Non è stata qualcosa, come dire, un processo lento, è stato un colpo secco. Ora, no, lui voleva distruggere la Chiesa. Non c'è processo graduale. Ora, amici, io non so come tu hai conosciuto il Signore, non so quali sono le modalità che il Signore ha usato nella tua vita perché tu possa lo hai incontrato, però non sempre avviene così. Spesso per molti di voi, per molti di noi, conoscere il Signore non è stata una cosa, come dire, un'esperienza immediata, no? È stato qualcosa di graduale. Il Signore ha usato passo dopo passo, processo dopo un processo. Tu sei arrivato a capire, a un certo punto ti sei ritrovato, senza probabilmente accorgertene, sono cristiano. No, non c'è stato un momento in cui ha segnato in modo consapevole nella tua vita, in cui c'è stato il passaggio dalle tenebre alla luce. Questo avviene soprattutto frequentemente nei figli dei credenti. In molti casi funziona così, però non sempre così. Ci sono altre situazioni in cui la conversione avviene come dire, in modo immediato, estemporaneo. È quello che è accaduto, a Paolo. Lui andava in una direzione e poi stava facendo l'esatto contrario e incontra Gesù e la sua vita cambia in modo radicale. Ora, amici, lui non era un simpatizzante, non era una persona vicina, disinteressata. Paolo era una persona che si opponeva a Cristo. Ma si opponeva non soltanto con le parole,
Paolo si opponeva a Cristo in quanto lui perseguitava. Atti 7 ci dice che lui era attivamente partecipe ai martiri dei primi cristiani. Cioè era un assassino. Era colui che in qualche modo incoraggiava e sosteneva, no? E faceva in modo che i cristiani morissero per il Vangelo. Lui era lì. E a un certo punto, Atti 9, ci racconta che incontra Gesù personalmente. Non va in trance, non è un'esperienza mistica. Atti 9 ci dice che Gesù parla a lui: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E quella voce è udita, non solo da lui, ha un incontro personale con Gesù. Lo incontra e lui cade e da allora la sua vita è radicalmente cambiata. Cristo era lì e da quel momento Paolo diventa un apostolo del Signore Gesù, un apostolo con la A maiuscola, un ambasciatore del Vangelo. Guardate che grande rivoluzione che ha fatto Gesù nella vita di Paolo. E Paolo dice: io non ho ricevuto il Vangelo, non sono andato nel quartiere generale del cristianesimo, allora a Gerusalemme, per ricevere il mandato da questo quartier generale di essere missionario o apostolo. No, io ho ricevuto il Vangelo direttamente da Gesù, da questo incontro personale con lui, no? Il messaggio gliel'ha dato Gesù. E subito dopo lui dice: però non mi sono montato la testa, non ho fatto il Don Chisciotte della situazione, adesso che ho incontrato Gesù personalmente inizio, no, la missione di Paolo S.P.A. No, lui non fa questo. Paolo ci dice subito dopo che io ho conosciuto Gesù, con umiltà, cosa fa Paolo? Va nella chiesa di Gerusalemme. Cioè lui ha conosciuto Gesù personalmente, non ha ricevuto il mandato da un quartier generale, e va dagli apostoli e si confronta con loro, 15 giorni con Pietro. Cioè, capite, lui non è autoreferenziale, come spesso accade in certi cristianesimi. Lui è talmente immerso nello Spirito di Dio che si rende conto che il suo ministero, la sua chiamata, non è per lui personale, non è per coltivare, no, il suo piccolo orticello, è per la Chiesa del Signore, per l'opera di Dio, per il regno di Dio. E si confronta con gli apostoli, con gli altri apostoli, ci dice. E qua parla con Pietro, parla con Giacomo, che è fratello del Signore, con la Chiesa della Giudea. E tutti questi, quando vedono quello che ha fatto Paolo, quello che è successo a Paolo, cosa fanno? Verso 24, lodano Dio. Perché capite? Questa è la trasparenza. Queste sono le modalità del Vangelo. E lodano Dio per quello che il Signore ha fatto. Lui dice, no? Ecco l'opera di Dio. Ecco come la grazia di Dio cambia la vita. Come hai conosciuto il Signore? Io me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Avevo 17 anni. Ero in una piccola cittadina della Sicilia sudorientale, Vittoria. Alcuni di noi sono ancora di quella città, grazie al Signore. E c'era una serata un po', noiosa ed annoiata. E allora nel corso principale passano alcune persone che invitavano ad un incontro di evangelizzazione sotto la tenda. Danno dei volantini, opuscoli. Noi eravamo persone, come dire, secolari, io personalmente totalmente disinteressato a qualunque cosa di religioso che ci fosse nella mia vita, anzi decisamente contro il cristianesimo, tante idee in testa, pratiche varie, strane, magie bianche, nere, marxismo, c'era, capite, una profonda ribellione. A 17 anni. Questa persona arriva, ci dà questo invito per un incontro serale di evangelizzazione. Capite? Vengono schernite queste persone, come spesso accade ai cristiani che in qualche modo testimoniano del Vangelo. Però quella sera in modo particolare era diventata una sera noiosa, annoiata. Non si sapeva cosa fare. Ora, non è che nelle cittadine in Sicilia del sud ci fosse l'offerta, no? Comunque è stata una serata molto, annoiata. cosa facciamo? Ma guardate, ci sono, c'è in un piazzale poco distante da qui, ci sono dei folli giovani che raccontano cose incredibili sulla loro vita, tossicodipendenti liberati dalla droga, persone rinnovate completamente dal Signore. Andiamo a vedere quello che dicono, le stupidaggini che dicono, andiamo un po' a divertirci prendendoli in giro. Si va, siamo andati lì e subito c'era questa tenta a mo' di circo, quindi che era, come dire, un'evangelizzazione che dava più l'idea della giostra, no? Si va lì e si ascolta una riunione, un culto, no? Musica molto coinvolgente, una predicazione, non mi ricordo nulla, no, di quello che è stato detto, e subito dopo questo incontro inizia una discussione con una persona che viene a incontrare un po' noi che eravamo nuovi partecipanti per le prime volte lì. E allora c'è stato un grande dibattito, no? Un grande dibattito che si è protratto per ore, no? E no, le argomentazioni contro Dio, contro e non può essere che Dio esiste. Capite? Immaginate voi l'arroganza di un diciottenne, diciassettenne mediamente intelligente che in qualche modo prova, no, a smontare tutte queste affermazioni, l'arroganza, la supponenza, è successo per ore. Insomma, non se ne veniva fuori. A un certo punto Federico, che era un ragazzo uscito dalla droga grazie al Vangelo, era stanchissimo, esausto, e mi dice: Pippo, basta, preghiamo. Perché non preghiamo? Capite? Io dico, beh, tanto Dio non c'è. Se c'è, non si interessa di noi, no? Cosa possiamo fare? No, perché no? No? Dico, va bene, preghiamo. Dico, non c'è nessuna, no, nessuna opposizione a questa. Questa può essere la dimostrazione che definitivamente quello che tu credi è una stupidaggine. Preghiamo. Va bene, preghiamo. Quella preghiera ha cambiato in modo radicale, completa, la mia vita. E io ho percepito in un modo così forte le catene che si spezzavano. L'immersione nel Santo Spirito è stata una di quelle esperienze, ma non è solo esperienza. Io ho sperimentato la rigenerazione. Tutto è cambiato con una preghiera. Questo fa il Signore. Ora, questa è la mia testimonianza. Non a tutti è successo così. Non deve succedere, questo modello non deve ripetersi nella tua vita allo stesso modo. Però è quello che il Signore fa. Qual è la tua testimonianza? Come hai conosciuto Gesù personalmente? Quello che è successo. E Paolo dice a questo punto, guardate che io voglio spiegarvi come questo può accadere non solo a me, ma può accadere a persone. Se è accaduto a me, dice Paolo, se è accaduto a me che ero persecutore, se è accaduto a me che ero un profondo ribelle, può accadere a chiunque. Non chiudere, non precludere la grazia di Dio nella tua vita. E Paolo dice, guardate cosa ho fatto. Leggete con me, io verso 13, guardate chi era Paolo. No, perché uno dice, sì, vabbè, ma questo Vangelo non è per me, questo cristianesimo non è per me, è per persone, per vecchiette più o meno interessate, o per persone deboli di mente, o per gente che in qualche modo ha perso la bussola della propria vita, per cui vuole, no, vuole gonfiare, vuole amplificare questo aspetto religioso nella propria vita. No, guardate chi era Paolo, guardate cosa è successo a Paolo, verso 13. Paolo era un uomo che faceva delle cose terribili. Verso 13, ho perseguitato, dice il greco letteralmente, io ho perseguitato con intensità la Chiesa di Dio e ho cercato di distruggerla. Verso 13, Gesù lo incontra nella via di Damasco e Paolo aveva già ucciso molti innocenti, era un assassino, e anzi era in quella strada, in quella via, perché stava andando per uccidere altri cristiani. Era un uomo pieno di odio. C'era tanta rabbia e amarezza nella sua vita. Ma non solo questo. Non solo era un assassino, un talebano, diciamo così, del giudaismo. Non solo questo, era una persona profondamente religiosa. Come queste due cose stanno insieme? Non lo capiamo, ma era così. Ci dice Paolo subito dopo che lui era una persona molto religiosa, che lui ha speso tutta la sua vita a cercare di vivere secondo le tradizioni del giudaismo. Lui dice, se ci dovesse essere una competizione di chi era più moralmente a posto, di chi fosse il giudeo per eccellenza, io l'avrei vinta. Ero il super religioso, il super giudeo. Ero una persona, superavo tutti nella mia generazione, per zelo, per giustizia morale, no, per intelligenza. Io ero una persona, guardate i versi 15 e 16, quante volte usa il pronome io. Lui dice, ero lì. Eppure, tutta la sua religiosità, tutto il suo impegno religioso, non è servito a nulla perché non l'ha fatto giusto davanti a Dio. Era inutile tutto questo. Paolo dice, a un certo punto c'erano alcune persone a Galati, no, che, ai Galati, in queste chiese, che volevano aggiungere alla croce del Signore Gesù, volevano aggiungere delle postille. La croce più l'esperienza, la croce più le diete particolari, la croce più il battesimo, la croce più la circoncisione, la croce più questo, la croce più questo. Paolo dice, dai smettetela, io le ho provate tutte, ma non solo le ho provate tutte, dice Paolo, io ero talmente bravo in tutte queste cose che vi posso garantire che non servono a nulla. Dai, dico no, se volete una testimonianza dell'inutilità di tutte queste regole, di tutte queste tradizioni, di tutte queste forme religiose, ve la do io. Io ero un uomo estremamente religioso, ero molto rispettoso delle regole, ero pieno di orgoglio per quello che facevo. Però quest'uomo così duro è stato chiamato da Gesù, è stato cambiato da lui e la sua vita era nuova. Cos'è la grazia? Cos'è la grazia? La grazia è il favore libero, immeritato da Dio, che cambia la nostra mente e il nostro cuore e trasforma interamente la nostra esistenza. La grazia non è una dottrina. La grazia è la potenza efficace di Dio che prende la tua persona e la rivoluziona come solo Dio sa fare e tu vedi delle cose che prima erano impossibili da vedere. E Paolo è un chiaro esempio di tutto questo. Lui non è salvato perché era religioso. Lui non si è salvato per la sua performance, perché ha rispettato le regole. Non si è salvato per quello perché ha ucciso, perseguitava alcune persone. Non si è salvato, no. Malgrado il peccato, io vorrei questo che fosse scolpito nella tua vita oggi, malgrado il peccato, malgrado la ribellione di Paolo, Dio lo accoglie tra le sue braccia. Non c'è nessuno in tutto l'universo, non c'è nessuna persona in tutto il mondo che è talmente buona da non, come dire, che è talmente buona da non aver bisogno del Vangelo. Non c'è nessuna persona che è talmente buona da non aver bisogno del Vangelo, però allo stesso tempo non c'è nessuna persona che è talmente cattiva che non può riceverlo. Il Vangelo è davvero per tutti. Il Vangelo è sia per te se sei una persona religiosa, sia per te se non lo sei. Sia se per la tua vita, se tu hai fatto delle cose terribili, sia se nella tua vita tu hai fatto delle cose normali. Il Vangelo è per te, è per tutti noi. Il Vangelo può raggiungere ognuno di noi. Non c'è nessuna persona tanto buona da non aver bisogno della grazia del Vangelo e non c'è nessuna persona che è talmente cattiva che non può riceverla. Il Vangelo è per tutti. Ma cosa ha fatto Dio? Questo qui era Paolo, un bel tipo, però Dio è meglio di Paolo. Guardate cosa fa Dio, guardando indietro Paolo dice qualcosa di straordinario. Guardate, verso 15, io non lo capiremo mai, Paolo dice, questo Dio che mi ha incontrato nella via di Damasco, verso 15, mi ha preparato prima della nascita. Dio mi ha prescelto prima della nascita. Significa che la grazia di Dio lo ha era presente nella sua vita e stava preparando gli eventi, anche se lui non se ne rendeva conto. È stupefacente. Paolo non si rendeva conto, lui ha resistito contro Dio, ha fatto del male, ma Dio ha capovolto le sue intenzioni, Dio ha preso la sua esperienza, Dio ha preso i suoi fallimenti, Dio ha preso le cose terribili della sua vita e Dio ha usato quelle cose per preparare Paolo al suo servizio. Capite cosa fa Dio? Dio prende le cose più terribili, le esperienze più disastrose della nostra vita, non le rimuove, certo ci purifica dal peccato, ma usa ogni cosa della nostra vita per prepararci. Per prepararci al suo servizio. Guardate, Dio ha usato la sua intelligenza, il suo cuore, la sua educazione, la sua cultura, le sue esperienze, di un uomo ribelle. Dio lo ha preparato prima della nascita, perché lui fosse predicatore del Vangelo. Non è stupefacente quello che fa Dio? Dio usa tutta la storia. Non importa i fallimenti che ci sono nella tua vita, non importa la profondità del tuo dolore, non importa in quale condizione io e te ci ritroviamo, non importa quante lacerazioni ci possono essere ancora non pienamente ricostituite o ricostruite, non preoccuparti perché Dio, nella sua immensa grazia, usa tutte queste cose per la sua gloria. Non fuggire da queste cose, ma tutte queste cose, tutto, i tuoi fallimenti, la tua persona, la tua vita, può essere completamente uno strumento nelle mani del Signore. È quello che è successo a Paolo. Dio usa nei suoi piani, Dio usa ogni cosa per edificare la sua Chiesa. Dio usa Paolo che si opponeva ai cristiani per farlo diventare predicatore dei cristiani, ai cristiani. Questa è l'ironia di Dio. Questa è l'ironia di Dio. Capite come Dio davvero ci sorride a volte. Ma cari amici, questo ci dovrebbe liberare dall'idolatria del benessere psicofisico. Ogni cosa della mia vita, da ogni cosa della tua vita, può essere usata da Dio. Anche le cose più deboli, anche le cose più dure. Dio è al controllo di ogni cosa. Fidati di Lui, confida nel Signore. Ora, tu dici, vabbè, ma questo lo dice Paolo, no? Questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Pensa a Giuseppe, te lo ricordi Giuseppe? Nel libro della Bibbia, nel libro della Genesi? Giuseppe cos'è? È un uomo? Lui, i suoi fratelli, cosa fanno con Giuseppe? Provano in qualche modo, lo rifiutano, lo rifiutano come liberatore, lui è troppo avanti, e lui catalizza l'odio dei suoi fratelli, dei suoi familiari, lo vogliono uccidere e lo vendono come schiavo. È successo, Genesi 37, però, malgrado questo, Giuseppe, la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli è uno strumento per i piani di Dio. Come? Un tentativo di omicidio? Giuseppe venduto come schiavo? Sì, Dio usa queste cose. Prendete con me Genesi 50, per favore. Libro della Genesi al capitolo 50, perché questo è quello che fa Dio nella nostra vita. Esperienze terribili, Genesi 50, verso 19 e 20. Siamo alla fine della vicenda. E Giuseppe dice, guardate come legge la sua vita. Verso 19. E Giuseppe disse loro, non temete. Sono io forse al posto di Dio? Poi verso 20. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene per conservare in vita un popolo numeroso. Tu hai pensato del male, ma Dio lo converte in bene. E Dio fa così. Qualunque cosa nella tua vita. Dio, nella prospettiva di Dio, cambia. Le persone pensavano di opporsi, di uccidere Gesù e quindi si opponevano in qualche modo ai piani di Dio. Pensavano, se Gesù viene ucciso, piantato su quella croce, allora il suo movimento, il suo messaggio sarà definitivamente fermato. Quindi abbiamo finito con questo ribelle, con quest'uomo, con questo messia che vuole fare cose grandi. Dio cosa fa? Dio cosa fa? Si fa prendere alla sprovvista da questo atteggiamento? No. Genesi, libro degli Atti, in diversi posti, 2:23 ci dice, Dio ha prestabilito l'opposizione a Gesù. Cioè quello che gli oppositori a Gesù stavano facendo era nei piani di Dio. Loro pensavano di fermare il Messia, ma in realtà Dio usava loro per i suoi piani. Capite quanto grande è Dio? Atti 2:23, Atti 4:27-28. Voi avete pensato di ucciderlo. Dio si fa beffa di voi perché anche la vostra opposizione è nei suoi piani. Questa è la grazia. Lewis, C.S. Lewis, quello delle cronache di Narnia. Avete visto, probabilmente avete letto qualche libro, avete visto qualche film. Lui racconta in la sua testimonianza, un libro bellissimo, Sorpreso dalla gioia, edito in Italia, in italiano dalla Jacobook. Lui racconta come ha conosciuto il Signore e dice che la persona che ha avuto maggiore influenza nella sua vita non è stato un predicatore, quando lui era ancora non credente, non è stato un predicatore, non è stato un cristiano, è stato il suo professore di matematica, che era un ateo convinto, che era una persona che si opponeva con tutta la sua forza al cristianesimo e al Vangelo. Però quel professore di matematica era talmente rigoroso nell'uso della logica e nell'argomentazione che Lewis ha imparato da lui cosa significa ragionare bene. E il Signore poi ha usato quel momento della sua vita, tant'è che C.S. Lewis è diventato un apologeta tra i più grandi della storia del cristianesimo. E lui dice, io ringrazio Dio per il professore, ha un nome scozzese, impronunciabile, per il professor Tal dei Tali, perché Dio si è usato del suo rigore, Dio si è usato del suo ateismo per formare me come predicatore e apologeta del Vangelo. Questo fa Dio? Questo fa Dio? Noi spesso perdiamo la bussola in questa dimensione. Ma perché accade tutto questo? Perché Dio ha chiamato Pippo? Perché Dio ha chiamato te? Perché Dio ha chiamato Paolo? Perché Dio ha preparato ogni cosa? Perché forse Paolo aveva dei meriti? Forse Paolo aveva delle qualità? No, verso 15, Galati 1, verso 15. Perché è successo tutto questo? Ci dice perché è piaciuto a Dio. Perché a Dio è piaciuto così. Perché lo ha fatto Dio? Perché Dio l'ha fatto. Dio ci ama. Sapete perché Dio ci ama? Dio non ci ama perché potremmo essere utili. Dio non ci ama perché lui dice forse un giorno potreste essere santi, forse potreste diventare persone di un certo tipo, no? Dio ci ama perché ci ama. Dio ci ama perché ci ama. Questo è amici, questa non è una dottrina secca, ma questo amore, Dio ti ama perché ti ama, è l'unica verità che ti può rendere sicuro, è l'unico amore che può proteggere la tua vita, è l'unico amore di cui potrai essere sempre al sicuro, perché Dio ti ama perché ti ama. Nessun altro amore funziona così. È l'unico amore che non possiamo mai perdere. Perché è l'amore di Dio che ci ama, perché ci ama. Tutti gli altri amori finiranno. tutti gli altri amori sono corruttibili. Tutti gli altri amori sono bugiardi. Non l'amore di Dio. Leggi Romani 8. Chi ci separerà? Chi ci allontanerà? Chi ci distruggerà? Chi? Niente. L'unica sicurezza della tua vita. Noi spesso confrontiamo tutto questo e cerchiamo di sostituire l'amore di Dio con l'amore di altre persone che arrivano a essere idolatrate, o con l'amore delle cose, della carriera, del lavoro, o del lavoro, di qualche altra cosa. Ma questo tipo di amore degli amici ci deluderà. L'unico amore che non ti deluderà mai è l'amore di Dio. È piaciuto a Dio, verso 16, di rivelare il suo figlio in me affinché io lo predichi? Cioè, il Signore Gesù è rivelato nella sua vita? Cosa significa di rivelare in me il suo figlio? Può significare tante cose, ma quello che dice Paolo è: questa è la differenza tra una persona religiosa e una persona cristiana. Un cristiano non è una persona che ha la lista delle dottrine e fa il checklist con la dottrina. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, sono un cristiano. No, no. Un cristiano è qualcosa di più di una persona che ha un assenso intellettuale alla fede. Un cristiano è una persona che ha Gesù nella sua vita. E quando una persona ha Gesù nella sua vita, significa che c'è una differenza. Lui ha una relazione personale con Dio. E significa che tale relazione che ha con Dio non gli è data per il conforto personale. Dio non è nella tua vita soltanto perché tu stia bene, o sia in qualche modo ti possa cullare o sentirti coccolato dalla sua presenza. Gesù è nella tua vita perché Dio ha un progetto per te, e questa relazione significa che tu oggi, se Gesù è davvero in te, hai la responsabilità di rivelare, di testimoniare chi Gesù è con la tua vita. Se Gesù è in te, gli altri se ne accorgono. Se Gesù è in te, gli altri se ne devono accorgere. A me, fratelli, fa molta tristezza. Amici, una cosa che mi preoccupa molto, la chiusura, questa divisione: Gesù è in me, però la mia vita è completamente, gli altri non hanno nessun segnale di questa novità di vita. Però viviamo come tutti gli altri, abbiamo le stesse aspirazioni, ambizioni, stili di vita, modi di fare, linguaggi. Non va bene. Se Gesù è in te, tu sei diverso per la sua grazia. C'è una luce diversa nei tuoi occhi. Non puoi vivere allo stesso modo. Come quello che tu dici, quello che tu fai, fa la differenza perché c'è Gesù. Paolo arriva a questa convinzione, verso 17 e 18, lui dice: io arrivo a questa cosa dopo un tempo solitario, subito dopo la conversione vado per 3 anni in Arabia. È l'unico brano della Bibbia che parla di questo viaggio di Paolo in Arabia. Paolo è da solo e Paolo sa che prima di incominciare a fare qualcosa deve essere formato. Non ci si improvvisa ministri del Signore, non ci si improvvisa testimoni del Signore. Lui si rende subito conto che ha bisogno di un periodo di solitudine, perché deve studiare, meditare, capire, deve sviluppare la sua relazione con Dio. È un tempo, in una epoca come la nostra, che mette molta enfasi sulle performance, sugli esiti, sui successi, sui risultati. Quello che ci ricorda Paolo è che la cosa fondamentale nella vita cristiana è avere un tempo personale solitario con Dio, che non può essere sostituito. Un tempo in cui noi meditiamo, mastichiamo la parola di Dio quotidianamente. Un tempo in cui noi preghiamo al Signore, ci apriamo a Lui, alla Sua presenza, dove Lui conosce il nostro cuore e la nostra vita. un tempo tranquillo, di pace, di rapporto con il Signore, che tu puoi vivere in qualunque circostanza ti trovi, in qualunque situazione ti trovi, un tempo solitario con Dio. Fratelli, noi siamo deboli spiritualmente. Sapete perché? Perché abbiamo perso questa abitudine alla preghiera personale, allo studio personale, alla contemplazione personale del Signore. E siamo deboli, siamo sempre in affanno. Ma per cosa? Coltiva il tuo tempo solitario con il Signore. E questo tempo solitario, il tempo personale, è un tempo prezioso con Dio, perché sei tu con Dio. E questo tempo ti forma, studia la parola. Quello che fa Paolo. E subito dopo lui vede dei cambiamenti. Ora uno pensa, Pippo, ma questo, se io coltivo questa via solitaria, allora divento una persona solitaria. No, no. Noi dobbiamo avere un tempo solitario col Signore. Non dobbiamo essere cristiani solitari. Questa è una cosa diversa. Paolo non è un cristiano solitario, lui ha un tempo solitario col Signore, non è un cristiano solitario, perché subito dopo Paolo va a cercare una comunità, va a Gerusalemme e si confronta con loro. E cosa fa Paolo a Gerusalemme? Verso 18, rendi conta, cerca l'unità, si confronta, non vuole fare di testa sua. Persino Paolo, deve lavorare con gli altri. Persino Paolo deve confrontarsi con gli apostoli. Persino Paolo deve stare in comunità. Persino Paolo deve lavorare per l'unità della Chiesa. Persino Paolo deve dimostrare che il suo messaggio è coerente col Vangelo. Amici, dove sono le nostre radici? Sono nel popolo di Dio? Stiamo lavorando per Lui? Siamo davvero innestati nella vigna del Signore? Allora, una vita cristiana di questo tipo fa la differenza, perché guardate cosa porta verso 24. Queste persone lodavano Dio. Una vita cristiana di questo tipo porta alla lode del Signore. Amici, e mi avvio alla conclusione. Sapete dove sta la differenza di tutto questo, però? Dove sta davvero la chiave di volta? È in una domanda. Chi temi? Chi è la persona? Quali sono le cose che tu temi nella tua vita? Ci sono due alternative. O tu temi gli uomini, o temi il Signore. Verso 10. Guardatelo con me. 1:10. Vado forse cercando il piacere degli uomini, il favore degli uomini, o cerco il piacere di Dio? Amici, per cosa stiamo lottando? Vogliamo l'approvazione umana? Certo, noi pensiamo che se gli altri ci approvano, ci fanno l'applauso, ci dicono bravo, hai ragione, questa cosa produce in noi autostima, fiducia, coraggio. Però Paolo ci dice che se tu sei un cristiano devi vivere in modo indipendente dall'approvazione umana. Paolo dice, io non voglio essere un servitore di Cristo a condizione che facendo un sondaggio dagli amici che ho accanto ottengo la maggioranza più uno. No, non funziona così. Non puoi seguire il Signore, vivere una vita col Signore, se tu sei preoccupato di cosa diranno gli altri, di cosa penseranno le altre persone, di come ti valuteranno. Vuol dire che stai cercando l'approvazione umana invece che l'approvazione di Dio. Però c'è una sola approvazione che davvero conta nella vita, ed è l'approvazione di Dio. Questo è importante. Proverbi 29:25, sapete cosa dice la Bibbia? La paura degli uomini è una trappola, il timore degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Chi temi? Chi temi? Di chi hai paura? La paura degli uomini opposta al timore di Dio, sapete cos'è? E il timore di Dio è essere ripieni della sua riverenza, essere pieni della forza attraente, dell'attrazione, della grandezza di Dio, della meraviglia, dello stupore di chi Dio è. E quando tu sei pieno del timore di Dio, fai la cosa giusta e non sei preoccupato di quello che diranno gli altri. Il timore di Dio pare che sia stato il timore che ha guidato donne come Rosa Parks negli anni 50 anni fa, nell'autobus, dove c'erano posti a sedere soltanto per i bianchi, a sedersi sull'autobus e dire io sto qui, non mi alzo perché è giusto che io sto qui. E piuttosto che temere il timore degli uomini, la paura degli uomini, temeva il Signore, ha fatto la cosa giusta perché sa che il timore è di Dio. Chi teme il Signore ricerca la giustizia, costi quel che costi, perché sa che Dio approva questo. Chi teme gli uomini sarà sempre preoccupato di equilibri parziali, si preoccuperà al massimo di conservare il proprio benessere, ma chi teme il Signore va avanti, costi quel che costi, perché sa che è l'approvazione di Dio che fa la differenza nella vita, non l'approvazione degli uomini. La paura degli uomini significa che tu prendi una persona, la elevi, cerchi la sua benedizione, cerchi il suo consenso. Significa che c'è qualcuno che esercita su di te un'influenza, ti controlla. Quante persone ho conosciuto, incontrato, che dicono vorrei credere, ma ho paura di cosa diranno gli altri. Chissà cosa penseranno di me. Chissà i miei familiari. Chissà i miei amici. Abbraccerei il Vangelo. Ma chissà al lavoro come mi tratteranno. Chissà cosa diranno quando incomincerò a pagare le tasse, a vivere in castità, a rispettare il matrimonio. Chissà cosa diranno nella mia vita quando non incomincerò più a usare un linguaggio scurrile. Chissà cosa diranno. Chissà cosa diranno quando vedranno che io do generosamente il mio tempo, le mie risorse al Signore. Chissà cosa diranno, no, non è per me. Hai paura degli uomini? Ma quella paura ti deluderà? Quella paura ti deluderà? Temi il Signore. Prima Samuele 15. Saul disobbedisce a Dio per timore dell'opinione pubblica. Dio lo condanna. Sansone. Nel libro della Bibbia ci sono tanti casi di uomini che hanno cercato l'approvazione degli uomini più che l'approvazione di Dio e hanno pagato nella loro vita delle conseguenze terribili. Sansone, Giudici 16. Sansone cede, si concede a Dalila. Sapete perché? Perché ci dice il testo, aveva paura di perdere la sua attenzione. Aveva le sue convinzioni, aveva paura di perdere le sue attenzioni. Oppure, abbiamo paura degli uomini quando facciamo delle cose perché gli altri ci vedano, per l'occhio degli altri, mi impegno nella misura in cui gli altri approvano quello che io faccio. No, cerca l'approvazione di Dio, cerca che è l'unica cosa che conta. Paolo dice, io in quel momento ho visto Gesù e mi sono reso conto che l'unica cosa che conta è l'approvazione di Dio. E basta. L'approvazione di Dio, chi teme il Signore, è libero da tutte le paure. Chi teme il Signore è libero da ogni timore, perché è l'unico timore che ci libera, l'unico timore che ci rende davvero liberi, è là il timore del Signore. È l'unica approvazione. Qual è la tua testimonianza questa mattina? Pensaci. Qual è la tua esperienza col Signore? Qual è il tuo rapporto con Cristo? Amici, non aver paura di essere vulnerabile. Quando incontri gli altri, racconta la tua vita, esponi la tua vita. Fai che la tua vita parli del Signore, anche attraverso i tuoi fallimenti. Non nascondere niente. Cosa significa il Vangelo per te? La nostra vita può essere un magnete per il Vangelo. o può essere qualcosa che allontana le persone da Cristo. Com'è la tua testimonianza? Hai incontrato Gesù? Vuoi edificare, come Paolo, la Chiesa di Cristo? Oppure vogliamo continuare a vivere come nuvole che oscurano la luce di Dio, piuttosto che essere riempiti da questa luce che scaccia via ogni tenebra? Chi temi stamattina? Abbassiamo il nostro capo.